Oggi parliamo di... Cari ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Claritana. Io sono Roberto Sedda, vi porgo come tutti i giovedì e i venerdì in cui va in onda Oggi parliamo di libri, un caloroso ben ritrovati. In questo nostro ciclo di puntate, in cui stiamo parlando soprattutto di testi teatrali, forse più che letterari in senso stretto, abbiamo, diciamo, condensato in pochissime puntate, una o due, dei generi teatrali piuttosto ampi. In fondo abbiamo ridotto tutto il teatro greco a una sola tragedia, la Medea di Euripide, e tutto il teatro latino a una sola commedia di Plauto, il Miles Gloriosus. Sono operazioni naturalmente che potrebbero fare discutere, che si giustificano per il fatto che altrimenti, diciamo, non ci basta tutta la stagione se dovessimo affrontare per ogni epoca, per ogni genere teatrale, tante opere. Oggi però, anche con questa giustificazione, sono un po' in imbarazzo, perché riduciamo ben praticamente 10 secoli, cioè l'intero Medioevo, a pochissimi cenni. In parte questo è giustificato, come vedremo, da un'eclisse almeno apparente del teatro in questa epoca, in parte giustificato forse da certi stereotipi o da certi preconcetti che noi abbiamo sul Medioevo, ma anche tenendo conto di ogni possibile giustificazione, di ogni possibile scusa, diciamo pure, si tratta di un'operazione veramente, diciamo, di un riassunto in cui quasi mi sento di stare facendo, ecco, una sorta di Bignamino storico. Ecco, mi scuserete, d'altra parte, se vogliamo avere tempo di trattare alcuni grandi geni della letteratura, siamo costretti a fare di questi salti temporali veramente spericolati. Allora, vi ho detto che il Medioevo è considerato, forse a torto, però anche con qualche giustificazione, un periodo di eclisse del genere teatrale. Questa eclisse è in parte ascritta direttamente al sorgere della nuova religione cristiana, cioè si dice che il teatro, essendo un genere strettamente legato, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, alle festività pagane, chiaramente doveva essere in sospetto alla nuova religione. Chiaramente la partecipazione ai giochi teatrali o a certi eventi teatrali doveva in qualche modo mischiarsi o generare il sospetto di una continuata adesione alla vecchia religione pagana. Questo è senz'altro vero, però non dobbiamo trascurare il sorgere di altri elementi, diciamo, di tipo più sociale o materiale piuttosto che culturale. Cioè, dobbiamo capire che soprattutto l'alto Medioevo, cioè l'epoca, diciamo, caratterizzata dal crollo o dalle conseguenze del crollo dell'Impero Romano d'Occidente, caratterizzata da grandi movimenti di popoli germanici, dall'insorgere e anche dal crollare repentino di nuovi regni, è un periodo sostanzialmente di spopolamento delle città. Voi mi direte, cosa c'entra questo col teatro? Beh, c'entra perché per mantenere un teatro, un'impresa culturale complessa che ha bisogno di molti lavoranti, di attori professionisti, di artigiani che sono in grado di produrre le grandi macchine sceniche, di produrre i fondali, pensate, perciò non soltanto attori ma anche pittori, scultori, falegnami, carpentieri e così via, per mantenere tutto questo è necessaria una città. Di fatto, per garantire un pubblico che giustifichi questo tipo di sforzo produttivo è necessaria una città. Una situazione polverizzata, con la gente che è emigrata verso le campagne, che è dispersa in tante comunità rurali, in cui le città sono in buona parte dell'Europa in decadenza, almeno in una prima fase, è un'epoca in cui è difficile mantenere in piedi un'industria culturale come quella del teatro. D'altra parte c'è anche un altro passaggio. Mentre il genere teatrale, come l'abbiamo conosciuto in Grecia o a Roma, è un genere teatrale tipico della città, della polis, se vogliamo anche in termini greci, questo non è più vero nel Medioevo, dove il centro diventa la corte del nobile. Ma di questo magari approfondirò tra un attimo. Prima ci facciamo una piccola pausa, perché non sembra, ma siamo già giunti quasi a metà della puntata. Vi propongo un brano che ha qualche cosa a che fare con quello che vi voglio raccontare oggi. Knocking on Heaven's Door è un brano notissimo, ma io ve lo propongo in una versione forse meno nota di Roger McGuinn.
Mama, take this badge away from me. I don't need it.
Questa era Knocking on Heaven's Door nella versione di Roger McGuinn. Noi siamo sempre sulle frequenze di Radio Calaritana. Vi stavo raccontando di un crollo nel Medioevo del genere teatrale, un crollo giustificato da meccanismi culturali, giustificato anche però da profondi rivolgimenti sociali. Vi dicevo, se il centro della società, il punto dove ci si può immaginare che i teatranti si esibiscano, non è più il teatro come luogo di incontro cittadino di tutte le masse popolari che compongono la città, ma è la corte del Signore, ci dobbiamo immaginare anche che gli spettacoli cambino profondamente. Perciò ha più successo forse in questo momento un altro tipo di spettacolo, che può essere quello dell'intrattenimento durante il banchetto, per cui giocolieri, musici, altre cose del genere, oppure la narrazione, come era peraltro nell'epoca magari omerica e come è tipico delle situazioni aristocratiche, la narrazione delle grandi imprese degli eroi del passato fatta da un cantore, da un bardo, da un menestrello e così via. Con tutto questo però è indubbio che il rapporto della Chiesa col teatro sia stato, soprattutto nei primi secoli del Medioevo, piuttosto conflittuale. La chiusura dei teatri a Costantinopoli è un editto dell'imperatore Giustiniano che è certamente giustificato da motivazioni religiose. Quello che è sorprendente allora è renderci conto che il teatro come forma è stato preservato nel Medioevo esattamente dalla stessa Chiesa a cui viene imputato di avere distrutto quella esperienza, quella forma di espressione culturale. Un po' raccontarvi come questo avvenga sarà oggetto della prossima puntata. Io oggi volevo invece focalizzare l'attenzione su una curiosa figura, una monaca, una donna vissuta attorno all'anno 1000, che si chiama Roswitha di Gandersheim. Gandersheim era il convento di cui Roswitha era badessa. Prima di raccontarvi esattamente perché volevo proporvi questo personaggio, è opportuno che vi dica che Roswitha è pubblicata in Italia da Garzanti e da altre case editrici minori, per cui chi volesse andare poi a vedere direttamente le sue opere può farlo con una certa facilità. Vi segnalo però una biografia invece, piuttosto credo interessante, divertente, anche accattivante il genere biografico, tra l'altro è un genere di lettura sempre piacevole. Il titolo è Roswitha, la poetessa degli imperatori sassoni, di Carla Del Zotto, edito da Iacabuc ed è abbastanza facilmente reperibile sicuramente. Ecco, questo titolo dell'autobiografia, La poetessa degli imperatori sassoni, ci dice già in realtà chi era Roswitha. Vi ho detto, era una badessa. Allora, a quell'epoca si diventava badesse o abati in due modi: o attraverso una lunga militanza in un ordine di cui si era stati novizi fin da giovani, in cui si dimostrava grande santità di vita, grande competenza, studio, capacità di predicazione e così via, oppure perché si era nobili e perciò naturalmente destinati anche nella vita claustrale a un ruolo, diciamo, di dirigenza. Roswitha rientra in questa seconda categoria. Noi sappiamo che era nobile, imparentata con i re sassoni, perciò di fatto con gli imperatori di Germania e quindi della cristianità, e sicuramente capiamo dalle sue opere anche una donna di grandissima cultura, che sicuramente parlava un latino fluente, oltre perciò a un, diciamo, volgare che doveva essere la lingua che cominciava a affermarsi anche nazione per nazione in tutta la cristianità. Non sappiamo se parlasse greco, ma certamente aveva letto, ed è comunque probabile, ma certamente aveva letto i padri della Chiesa e anche gli autori classici pagani, perciò una donna di vasta cultura, di buone letture, di educazione e di forma, la quale a un certo punto si trova nel suo convento alle prese con un problema, e cioè ai monaci e alle monache novizi, per insegnargli il latino, dobbiamo pensare che appunto già molti di questi non avevano più il latino come lingua madre in questo momento, per insegnargli il latino si usava Terenzio. Ora, quando ho letto questa cosa, io mi sono molto stupito, perché Terenzio è un autore latino, un commediografo, lodato per la sua equilibrio, per il suo garbo e perciò in realtà passato all'epoca moderna in maniera meno forte di Plauto, la cui viscomica, magari più volgare, magari di qualità un po' più rozza, però lo proietta attraverso i secoli in maniera più forte del poeta migliore Terenzio, ma meno così graffiante forse. Ma comunque era un autore pagano, un autore le cui opere tra l'altro comprendevano soprattutto intrighi amorosi. Perciò se noi ci pensiamo è molto sorprendente rispetto all'idea che abbiamo dei monaci dell'epoca, quella che questi per imparare il latino si formassero come una sorta di testo di lettura, di sussidiario, esattamente sulle opere di un poeta come Terenzio. E Rosvita, evidentemente, che pure dimostra nelle sue opere, ha scritto anche una serie di altre opere non teatrali, si dimostra donna di mondo, donna esperta della vita del mondo, e però evidentemente riteneva questo un problema. E pertanto cosa fa? Prende le commedie di Terenzio e le riscrive in un'ottima poesia, per cui una versificatrice anche di qualità, ma le volge a un sentimento cristiano. Elimina le cortigiane, le prostitute, le cui grazie i vari personaggi si contendono, e mette al loro posto delle vergini cristiane intente a difendere la loro purezza. Voi capite che è un'operazione culturale di grandissima rilevanza. A una prima vista sembrerebbe un'operazione censoria, in realtà è un adattamento alla nuova sensibilità del tempo di un fenomeno culturale che si vuole mantenere, cioè un segno di vitalità del teatro, non un segno di malattia. E che questo sia stato fatto da una donna in uno sperduto monastero della Germania settentrionale è anche questo estremamente interessante, come è interessante il fatto che, per esempio, allieva di Rosvita sarà Santa Hildegarda e perciò un'altra donna, un'altra badessa, che manterrà questa linea culturale. Ecco, vi ho voluto raccontare la storia di Rosvita perché rappresenta l'indizio che non dobbiamo mai giudicare i tempi antichi con la logica dei tempi moderni, no? Non ci saremmo aspettati di trovare fra le interpreti di Terenzio una badessa tedesca. Ecco, questo ci aiuterà forse d'ora in poi a guardare la storia in maniera più attenta. Nella prossima puntata continueremo le nostre esplorazioni del teatro medievale. Vi ricordo che Oggi Parliamo di Libri va in onda il giovedì alle 19:10 e in venerdì alle 8:30 del mattino in replica. A tutti voi l'augurio in questa prossima settimana di fare buone letture e noi ci sentiamo tra 7 giorni.